Camilla e la Musca di Massimo Baldino.
Una povera mosca, insignificante e inutile, anzi fastidiosa perfino all'umanità e al suo veloce incedere, si innamorò un giorno di chissà quale epoca e in chissà quale remoto spazio del mondo di una giovane tartaruga. Si erano conosciuti in un laghetto poco lontano dalla città, un laghetto artificiale di quelli che gli uomini di tanto in tanto costruiscono nei parchi o nei giardini privati, forse per tentare superbamente di sostituirsi alla natura e creare loro, in quel posto dove nulla vi era stato concepito, qualcosa a loro parere di bello. Molto spesso, tra le pieghe di quei sassi lì importati, tra quel muschio artificiale che odora ancora di serra, si cela solo una grande tristezza. La tristezza della falsità degli umani e della loro stupida protervia. Eppure, proprio in quello squallidissimo, anche se architettonicamente incantevole luogo, nacque questo drammatico, impossibile amore tra il fastidioso insetto e il coriaceo e longevo rettile. Lei si chiamava Camilla ed era invero una tartaruga ancor giovane e desiderosa di crescere, ma un poco triste per essere capitata lì, in quel laghetto, acquistata per caso, malamente, in una squallida fieruncola di periferia, ove sempre più dei poveri animali si fa commercio. Infelice, magari senza neppur saperlo, quando guardandosi attorno capiva, come può capire ogni essere vivente, non tanto con quello che noi indichiamo come ragionamento, ma con qualche cosa di più importante, sicuramente di più sublime, che ogni creatura ha, l'istinto. Capiva che con tanto mondo, tanto spazio, tanti altri luoghi sulla terra, tutti al suo minuscolo cospetto immensi, visti con i suoi piccolissimi occhietti, simili a punte di spillo, eppur capaci, come solo l'ingegnosa precisione della natura può fare, di mettere a fuoco ogni seppur minuscolo particolare di ogni cosa che la circondava. Capiva di essere finita proprio là, in quella porzione di pianeta artificiale, tanto falso e costruito da fare sembrare una fiction persino la sua vita. Eppure fu proprio in quel piccolo Eden di calcestruzzo che i due amanti impossibili si conobbero. Avvenne una sera di settembre, quando il fresco, man mano che il sole planava dietro le colline, si faceva pungente, ma l'abitudine ormai acquisita durante la bella stagione a vivere la induceva a tentare in ogni modo di prolungare il momento dell'inizio del letargo. Camilla era dunque rigida ed esta, aggrappata a un triste sasso di polistirolo, penosamente assorta, pensando forse a dove il sole va a finire quando smette di illuminare le nostre vite. La mosca, invece, abituata a tanta vera natura, fatta di fiori autentici, case di vera plastica, merde uguali o quasi a quelle dei secoli passati, fu proprio attratta dal misero falso squallore di quel lago di cartone e soprattutto dall'unica cosa che di vero in tutto quel trucco vi si agitava nel suo immobile esserci: Camilla, la piccola sfortunata tartaruga. La guardava dall'alto, come solo i morti e le mosche possono fare, e la trovava semplicemente bellissima, immersa in tutta quella misera falsità dell'uomo. La immaginava libera, ove le tartarughe dovrebbero stare, risalire fiumi tropicali, bearsi al sole d'oriente, fino a venirne assorbita e sprofondare poi, ormai sazia di tanto vivere, nel suo dolcissimo letargo, fatto di sogni veri, autentici, come solo i pazzi e i puri possono fare. Planò la piccola mosca, facendosi prontamente notare dalla creatura infelice, che dapprima ne fu quasi infastidita, poi vittima di un atavico istinto difficile da cancellare pure in cattività, pensò di farne cibo. Quindi optò per qualcosa di più utile e bello. Farsi raccontare il mondo. Farselo narrare lì, in quella sua squallida dorata prigione, dall'unico animale che lo possa girare da essere libero, perché lontano dal desiderio degli uomini, quasi sempre infastiditi dal secondo loro inutile insetto e persino poco amato dalla maggior parte delle bestie. Camilla, in fondo, non ci aveva mai pensato, ma la mosca, nella piramide perfetta della natura, sta forse quasi al vertice, probabilmente persino sopra gli umani. L'unico essere vivente, uno dei pochi eletti, che proprio perché totalmente indesiderato, non subisce la malvagia attenzione di altre specie, riuscendo perciò a vivere serenamente, libero, lontano dal diventare oggetto di commercio, lontano dai fucili dei cacciatori, persino dall'essere costretto a diventare animale da compagnia per qualche malandata e triste vecchietta. Ogni cosa che fa la mosca lo fa perché lo vuole, spesso scacciata anzi dalle code dei leoni o dagli arti degli umani. Ogni cosa dipende da lei e dalle sue invisibili ali, che ora desideravano Camilla e proiettate con tutta la loro forza come magica danza dialiante nell'aria, vi si avvicinavano dolcemente, seguendo parabole ed ellissi uniche, ognuna sicuramente irripetibile. Ma solo chi ama sa cogliere il fascino di certe cose. Solo un cuore preso dalla tristezza e dal pianto può notarle. E alla piccola tartaruga, quel volo di mosca, parve la cosa più meravigliosa e preziosa che mai le fosse capitata nella sua stolta, seppur ancora breve vita. Ora vi chiedo, cosa rende impossibile l'amore tra una mosca e una tartaruga? Non sorridete, pensateci un attimo. Forse nulla, tranne il tempo. La piccola mosca ne ha inesorabilmente poco. Deve bruciare tutto in un attimo, perché la sua esistenza è un attimo e non lo può sprecare. Al contrario, il rettile pare condannato dalla natura al supplizio di vivere con tutta la noia e l'inesorabile dolore che esso comporta. Vede scomparire dalla propria esistenza cose, persone, compagni, piante, sassi, e non può farci nulla, costretto da chi ha predisposto le cose ad esserci, trascinandosi mestamente tra letarghi sempre più brevi, come più brevi ormai sono gli inverni, e giornate fatte di mesi eterni. Così, per anni ed anni, ormai quasi abituata a non doversi legare a nulla, a non doversi affezionare a nulla e a nessuno di quelle meteore impazzite, così veloci al cospetto della sua interminabile e lenta vita. Forse fu quello ad allontanarla da lui, la paura di soffrirne troppo, la disperazione del dopo, l'angoscia di non ritrovarlo più, mai più, svegliandosi dall'ormai imminente letargo. Certo, avrebbe potuto ospitare la mosca sulla sua groppa, farla appoggiare lì, sulla sua già coriacea corazza, e farsi come cullare da lui e dai suoi racconti. La tentazione era forte. Avrebbe potuto farsi raccontare cosa vi era oltre il laghetto, passato il cancello del parco. Avrebbe potuto bearsi delle sue favole antiche, fatte di storie, di uomini, bestie, fiori mai conosciuti, fiumi mai navigati. Quante cose, sicuramente a lei sconosciute, aveva visto con la sua libertà, quell'amante impossibile. Ora, tutte quelle cose potevano diventare sue, seppur viste attraverso altri occhi, occhi volanti. Decise, dunque, di rischiare, di abbandonarsi al destino, facendosi invadere da esso. E quella notte fu per la piccola Camilla e la grande mosca indimenticabile. I due volarono, uno sull'altro, come scossi per un attimo da identico destino, come sorretti entrambi dalla sola cosa che rende l'amore immenso e insieme fatuo, l'illusione della sua eternità. Quell'eternità negata persino alle longeve tartarughe. L'unica eternità che ognuno vorrebbe far sua, quella della felicità. Come finì la storia? È facile intuirlo. La povera mosca, bruciato quell'attimo eterno di vita, si svegliò vecchia e finita. Mentre per Camilla, quello era stato solo un secondo dei miliardi di secondi che il suo cuore doveva ancora scandire. Lentamente, come viandante alla fine del suo percorso, l'insetto tentò l'ultimo goffo volo, incespicando in una improbabile cascata artificiale, posta su un lato del laghetto. Nuotò, disperatamente, tentando di risalire la corrente. Forse sarebbe bastato per un attimo fermare le pompe di quello scellerato meccanismo infernale. Ma chi volete che importi la vita di una povera mosca? Si abbandonò, dunque, al suo mortale destino, promettendo però a Camilla di tornare, dicendole che ci doveva essere un modo, che il loro impossibile amore non poteva finire così, triturato da una squallida pompa. Ciò che ora vi dirò, potete pure non crederlo, come forse anche tutto il resto della storia. Ma i folletti e gli ignomi che popolano il mondo, che ci vivono accanto senza essere mai notati da noi, che scrutano le nostre vuote giornate e popolano tutti i nostri sogni dimenticati al mattino, da tempo narrano di una mosca ormai mummificata, trasportata dal vento, ora che non ha né occhi per vedere né ali per volare, vagare da anni per il mondo, seguire il libeccio che spira da sud o abbandonarsi alla gelida tramontana del nord, ma sempre in volo, e sono ormai decenni. Perché ci deve essere un modo, perché Camilla ha tempo, perché chi ama davvero ne ha, anche oltre la vita. Diceva una vecchia canzone, dai diamanti non nasce niente, dall'etame nascono i fiori. E un giorno il vento sarà quello giusto, e quei fiori sbocceranno di nuovo per Camilla e la piccola mosca, e come fortificati dal loro amore impossibile, questa volta non sfioriranno mai più.
Questa musica.